Time is now.
Ben scavato, vecchia talpa. Indagine radiofonica sugli servizi segnalati dagli ascoltatori. Per le vostre segnalazioni, ben scavato, @controradio.it. WhatsApp 366-6260-155. Telefono diretta 055-7399-933.
Time is now.
Alle 9.35 minuti torniamo dunque in onda con Ben Scavato Vecchia Talpa, lo facciamo ogni due settimane, il mercoledì mattina dalle 9.35 fino alle 10, ci prendiamo una mezz'ora per rispondere, indagare, rispondere alle segnalazioni dei nostri ascoltatori che ci arrivano durante la settimana, indagare insomma in questi 15 giorni tra istituzioni, uffici, burocrazie, insomma tutto ciò che vi fa penare nella quotidianità e che riguarda latitanza istituzionale, amministrativa, di servizi, lungaggini. E sono in compagnia, oltre ad essere in diretta anche Facebook sulla pagina Contro Radio Firenze, saluto il mio compagno d'avventura per i prossimi mesi con Ben Scavato Vecchia Talpa, Leonardo Improta.
Ciao Chiara, buongiorno a tutti.
La sua prima volta qui ai nostri microfoni, che è un battesimo di fuoco quello di Ben Scavato, devi sapere Leonardo, perché tutti i ragazzi che si sono, le ragazze che si sono formati sulle frequenze di Contro Radio, insomma non hanno potuto evitare di passare da Ben Scavato Vecchia Talpa, che è davvero una palestra per quanto riguarda i primi rudimenti di indagini, di inchieste, di talpeggiamenti vari, insomma, per scavare nei meandri della pubblica amministrazione e non solo. Ma lo avete sentito nella sigla, però lo ripetiamo anche a voce live, diamo tutti i riferimenti per poter intervenire.
È possibile contattarci al nostro numero di telefono 055 73 99933, oppure scriverci via mail alla mail benscavato@controradio.it, o in alternativa scriverci in diretta su WhatsApp al numero 366 626 0155.
Un avvertimento, mi raccomando, facciamo le cose per bene, questo ci facilita anche per poter indagare a dovere, forniteci più informazioni possibili sulla segnalazione contestualizzando il problema e non insomma una segnalazione generica che senza un numero civico se riguarda una via, o senza delle contestualizzazioni anche temporali se riguarda un disservizio che volete segnalare, e mettendoci anche il vostro nome se scrivete al 366-6260-155. Naturalmente noi nell'arco appunto della trasmissione leggeremo alcune delle segnalazioni che ci sono arrivate nei giorni scorsi e poi cercheremo appunto di occuparcene. Partiamo da Alessandro, che ci ha scritto più volte per un annoso problema di mobilità che poi incide anche sulla quotidianità della vita e sulla qualità della vita di Alessandro e della sua famiglia, e parliamo di una segnalazione che riguarda il nodo della mobilità intorno a Ponte all'Indiano, raccordo autostradale, stiamo parlando di Firenze. Cos'è la prima cosa che ci aveva chiesto Alessandro nella sua mail?
Alessandro, come tutte le mattine, come altri lavoratori, si trova a girare intorno al malefico anello, così lo definisce lui, tra la fine della Firenze Mare, il viadotto all'Indiano, viale Guidoni e viale del Metano. La prima questione che pone Alessandro riguarda la presenza di un cantiere in corso da anni, che se completato aggiungerebbe una corsia migliorando la viabilità, ma che pare permanga uguale a se stesso.
Questo cantiere, di che cantiere si tratta? Ci chiedeva Alessandro. Noi ne abbiamo parlato direttamente con l'assessore alla mobilità del comune di Firenze, Stefano Giorgetti, e anche con l'assessorato che ci ha risposto lapidario. Si tratta del cantiere della fermata ipogea della tranvia, quindi della linea 2, e dunque la sua permanenza corrisponde con la permanenza della cantieristica della linea 2. Dunque a Giorgetti abbiamo chiesto i tempi in cui questa benedetta linea 2 della tranvia di Firenze entrerà in funzione. Sentiamo.
La previsione è che sia messa in esercizio e quindi i cittadini possono montare sulla linea 2 entro la fine dell'anno. I lavori della linea 2 sono dei lavori di completamento meno impattanti della linea 3, e soprattutto vorrei ricordare che abbiamo riasfaltato completamente via di Novoli sotto il silenzio più assoluto di notte, senza nessun problema sulla viabilità. E nessuno sta dicendo niente, perché si critica soltanto, ma nessuno sta dicendo che abbiamo rifatto completamente tutta via di Novoli senza nessun problema da questo punto di vista. Anche tutto quello che è intorno alla linea viene fatto con grande efficienza. Lungo la sede tranviaria, per quanto riguarda le prove, le opere sono completate, però ci sono delle rifiniture, dei rivestimenti, delle sistemazioni delle fermate che vengono fatte ora mentre ci sono, siamo in corrispondenza con le prove di sistema, quelle che vengono definite le prove di sistema. Poi ci sono tutte quelle sistemazioni delle opere esterne, di sistemazione urbana della città, che sono ripartite e che in questo momento hanno visto, come dicevo prima, le riasfaltature, ma sono non solo Novoli, ma anche via Gordigiani, tutta la parte, diciamo, di linea 2 interessata alle asfaltature, e poi dopo dovranno essere completate, a breve dovrebbero partire tutte quelle opere su viale Belfiore e Porta Prato. Anche lì, fino ad arrivare all'attraversamento di Rosselli, ci sono tutta una serie di opere da completare. Gli accordi sono che la linea tranviaria sarà messa in esercizio entro la fine dell'anno, le opere complementari, le opere urbane, il complemento di queste opere invece è previsto nei due mesi successivi, quindi entro fine febbraio dovremo avere tutte le opere completate.
Dunque, abbiamo approfittato della mail di Alessandro su quell'area del cantiere, la fermata Ipogea della linea 2, per fare il punto con l'assessorato alla mobilità sui tempi di attivazione della linea e delle opere urbane collaterali. Quindi, secondo appunto quanto ci ha detto Giorgetti, a febbraio 2019 la tranvia e le opere urbane complementari dovrebbero essere a regime, dunque presumibilmente il cantiere non ci sarà più. Ma Alessandro ci chiedeva su quella zona anche un'altra cosa.
Sì, la seconda questione riguarda chiarimenti sul progetto di modifica della viabilità dello svincolo di Peretola, con la Firenze Mare che dovrebbe passare a 3 corsie, ma di cui ancora si sa poco.
E in effetti non se ne parlava più e si è voluto fare proprio il punto con lo stesso Giorgetti sui tempi di questa progettualità, che è di competenza della società Autostrade, ma che sarebbe davvero fondamentale per dare un po' di ossigeno a quella zona di Firenze, sia in ingresso che in uscita a città. Sentiamolo.
Allora, su quella abbiamo tutto il progetto del nuovo svincolo autostradale, che è già passato anche in conferenza dei servizi e che il prossimo anno Autostrade inizierà i lavori, che completerà, che cambierà completamente tutto l'assetto viario in ingresso e in uscita dall'autostrada, con raccordo a Ponte all'Indiano e con modifica della viabilità. Come ho detto anche recentemente, questo svincolo si porta dietro, anche perché l'abbiamo inserito, un progetto di nuove piste ciclabili, di percorsi pedonali, di verde, di attraversamenti, la possibilità di arrivare a molta più facilità anche all'aeroporto. Quindi all'interno di questo progetto dello svincolo, che sarà realizzato per fasi, che partirà il prossimo anno, dovremmo avere la soluzione allo svincolo di Peretola, nel raccordo fra la parte autostradale e la parte della città.
Quindi di che tempi, appunto, accennava questo lavoro per fasi, di che tempi si parlerà per vedere un impatto, insomma, positivo a seguito delle modifiche?
Non dell'amministrazione, è un lavoro di autostrade che partirà il prossimo anno, e se non ricordo male tutte le fasi si completeranno nel giro di 3 o 4 anni, perché è un importo elevato di opere da realizzare, però sarà realizzato per parti funzionali, e quindi già dopo i primi 2 anni avremo una prima parte funzionale per quanto riguarda l'aspetto dello svincolo, che dovrebbe notevolmente migliorare, e la prima parte dovrebbe riguardare l'accesso anche all'aeroporto e la possibilità di togliere l'impianto semaforo.
E così dunque abbiamo cercato di rispondere ad Alessandro, gli abbiamo addirittura girato da vere talpe proprio anche l'audio editato che abbiamo realizzato con l'assessore Giorgetti per quanto riguarda a questo punto la progettualità, ma Giorgetti ci ha anche detto i tempi, e insomma noi saremo lì a verificare se questi tempi da parte di società Autostrade verranno rispettati. Nel frattempo al 366-6260-155 nell'ambito di Vescavato Vecchia Talpa ci è arrivato una segnalazione anche tramite il WhatsApp sonoro, sentiamola.
Ciao, buongiorno, sono Marco e vi contatto perché volevo avere delle informazioni su quando l'amministrazione pensa di dotare la zona di Piazza della Stazione nuovamente di rastrelliere per le biciclette, visto che al momento le biciclette sono tutte, vengono tutte sempre puntualmente allucchettate lungo i nuovi pali che delimitano i binari della tranvia. E questo, ciao a tutti.
Un argomento molto interessante, ci ho fatto caso anch'io, ormai i pali dei binari della tranvia, delle fermate, sono diventati delle rastrelliere un po' fai da te, perché mancano questi supporti per a cui legare la bici, e quindi vediamo, chiederemo appunto all'assessorato quanto ci metteranno a rimetterle e soprattutto quante ne rimetteranno. Arriva un altro messaggio al 366-6260-155, chiedo a Leonardo di leggerlo.
Vorrei chiedere come mai le pendenze dei marciapiedi, in concomitanza dell'attraversamento semaforico di molte fermate tranvia, sono avvallate. Tant'è che quando piove si deve guidare o saltare le pozze.
Guardare sì,
o saltare le pozze.
Si fa il salto della pozza come Peppa Pig.
Vedi talenti, batoni, eccetera. E se possibile, porre rimedio per le vecchie ed evitare l'errore sulle nuove.
Quindi l'avvallamento degli attraversamenti all'altezza dei semafori per quanto riguarda appunto l'attraversamento dei binari della tranvia. Grazie, chiediamo a chi ci scrive di firmarsi, insomma, darci perlomeno il nome di battesimo, perché questo ci facilita poi anche nella ricerca della segnalazione, e cercheremo di rispondere nei prossimi giorni. Abbiamo tantissime veramente risposte da dare sul versante dell'ATAF. Adesso partiamo e poi vi anticipiamo che intorno alle 9.50 avremo un collegamento con Publiacqua sulla questione delle problematiche idriche e di riparazione delle tubature su via Bolognese. Allora, partiamo dalla prima domanda, Leonardo, che c'era arrivata nell'ambito dell'intervista che vi abbiamo proposto alla D di ATAF, Stefano Bonora. Carta unica. Sarebbe bello poterla usare per tutti i TPL, trasporti pubblici locali, afferenti a Firenze, dunque anche Sita, Bus Italia, Etruria Mobilità e così via, e biglietti singoli del treno oltre agli abbonamenti. Ci sono progetti in merito? Cosa ci hanno risposto da ATAF?
Ci hanno risposto che il nuovo sistema di bigliettazione elettronica è stato introdotto il 1 aprile 2018, limitatamente alla rete di trasporto pubblico urbano gestito da ATAF e Linea, così come stabilito nell'ambito del contratto ponte siglato con la Regione Toscana. La Smart Card Unica Toscana è comunque predisposta per supportare titoli di viaggio di altri operatori, gomma e ferro. Attualmente la possibilità di caricare altri titoli di viaggio o titoli di viaggio di altre aziende è in fase di implementazione.
E poi ci chiedono: il biglietto ATAF, che è valido anche per alcune tratte ferroviarie, se è inserito in carta unica non può essere controllato dalle ferrovie, quindi di fatto questa possibilità del biglietto unico ATAF FS si va a perdere. Non sarebbe possibile mettere delle obliteratrici elettroniche o fare in modo che i controllori ferroviari possano dotarsi di sistema di verifica anche della carta unica?
Trenitalia è già dotata di palmari abilitati, anche per la lettura e verifica degli abbonamenti caricati su carta unica toscana. Pertanto ATAF conferma la possibilità di utilizzare titoli di viaggio ATAF in linea, ad eccezione di carta agile e carnet 10x90 su unica toscana, sui servizi ferroviari Trenitalia di seconda classe, inclusi nel territorio comunale di Firenze, che sono compresi tra le stazioni di Firenze Rovezzano, Firenze Campo di Marte, Firenze Statuto, Santa Maria Novella, Rifredi, Castello, Le Piagge, San Marco Vecchio, Le Cure e Porta a Prato.
Metteremo tutte queste risposte anche sulla nostra pagina Facebook, Bescavato Vecchia Talpe. Se c'è qualcosa che non vi torna, tornate pure voi a specificarci nel merito la problematica, così che potremo reinoltrare la richiesta e la segnalazione a chi di dovere. Si parla poi dell'esenzione ISEE. Per l'esenzione su abbonamento resta l'obbligo dello sportello?
No, non resta l'obbligo. È possibile effettuare la profilazione ISEE della carta unica toscana sia presso le biglietterie aziendali Ticket Point in Via Lamanni e ATAF Point biglietteria stazione Santa Maria Novella, che direttamente online accedendo al portale www.fsbusitaliashop.it.
Poi ci sono delle domande molto brevi. Perché il biglietto online costa di più, per esempio?
Perché la nuova disciplina tariffaria, entrata in vigore il 1 luglio 2018, non prevede nessun aumento di prezzo per i titoli di viaggio acquistati online, e quindi non c'è un aumento del costo. Ma per conoscere tutte le tariffe, consultare il sito www.ataf.net.
C'è una questione che riguarda invece forse molti di voi, se lo saranno domandato, perché non c'è più, e se non c'è più effettivamente, oppure non vengono rifornite le tabaccherie, il biglietto a quattro corse. Come mai appunto questo biglietto a quattro corse non c'è più, e come mai molti tabaccai non hanno più biglietti?
Allora, la nuova disciplina tariffaria, uniformata a livello regionale ed entrata in vigore dal 1 settembre 2018, è stata stabilita nell'ambito del contratto ponte siglato il 29/12/2017 con la Regione Toscana per l'affidamento in concessione del servizio di trasporto pubblico locale nell'ambito di tutto il territorio toscano. ATAF Gestioni SRL non ha autonomia decisionale in materia tariffaria. Le modalità di distribuzione di biglietti cartacei è invariata. Sono presenti sul territorio oltre 1200 punti vendita autorizzati. Pertanto ATAF può rispondere alla criticità riscontrata qualora ci sia comunicata la zona area esatta in cui i clienti reperiscono con maggiore criticità i titoli di viaggio cartacei.
Dunque dobbiamo davvero ringraziare per la disponibilità il comparto appunto comunicazione di ATAF nella persona di Flavio Scheggi, che con noi si è interfacciato in questi giorni per cercare di dare delle risposte il più esaustive possibili alle nostre segnalazioni. Ma appunto, come vi dicevo, queste risposte saranno poi anche pubblicate sulla nostra pagina Facebook, alla quale vi chiediamo di mettere un like per seguire gli aggiornamenti, Ben Scavato Vecchia Talpa, e in modo tale anche da avere delle vostre segnalazioni aggiuntive, particolari, repliche, anche appunto se voi testate che le risposte non sono adeguate. Nel frattempo Luca ci scrive: grazie per la risposta su carta unica, peccato per la carta agile sui treni. E poi una segnalazione riguarda il carnet dei biglietti tranvia. Compro il carnet per lavoro ma non posso ottenere fattura per scarico costo. Perché? Questo è un aspetto interessante che può riguardare appunto l'ambito lavorativo, l'utilizzo del mezzo pubblico a scopo lavorativo. Vi segnaliamo poi, e ce ne occuperemo, vi segnaliamo poi che a livello regionale l'assessorato alla mobilità si è mosso, perché la regione ha chiesto ai gestori di risolvere le difficoltà segnalate dagli utenti. In questi giorni riceviamo molte sollecitazioni, nessuno alla bacchetta magica, ma su alcuni punti i gestori devono dare risposte immediate in linea con le aspettative dei cittadini. Non è pensabile, ha spiegato l'assessore Ceccarelli, che non si trovino i biglietti, che non ci siano punti vendita sufficienti sul territorio, o addirittura che i cittadini non trovino punti vendita o biglietti, salgano sul bus e si sentano dire dall'autista che non ha biglietti neppure lui. Dunque, nei prossimi giorni la Regione Toscana aprirà un confronto con i gestori del servizio per porre rimedio al più presto a queste carenze strutturali gravi che vengono denunciate, e appunto ci raccorderemo anche con la regione per capire come andrà avanti questo confronto e se porterà dei risultati positivi. Alle 9.52, come anticipato, ci occupiamo di acqua e ci occupiamo di via Bolognese, e saluto il nostro ospite in collegamento telefonico, Matteo Colombi, responsabile comunicazione Publiacqua, ben trovato.
Buongiorno, buongiorno a tutti i radioascoltatori.
Allora, facciamo un passo indietro, Colombi, perché ci è arrivata una segnalazione che ci ha dato il là per affrontare la questione. Nella nostra zona bolognese orticoltura c'è un problema che va avanti da mesi. Ciclicamente manca l'acqua, spesso per l'intera giornata e senza preavviso. Tutte le volte il disservizio viene giustificato con un guasto in via Bolognese. L'ultimo che ha fatto anche notizia è avvenuto i primi di ottobre, Leonardo.
Sì, lo scorso 2 ottobre in via Bolognese, all'altezza del civico 106, nel tratto compreso tra gli incroci con via Trieste e con il vicolo di San Marco Vecchio, una perdita d'acqua causata dalla rottura di una tubatura ha provocato uno sprofondamento dell'asfalto. Inizialmente la strada era stata chiusa al traffico, con la successiva istituzione di un senso unico alternato. L'approvvigionamento idrico nella zona è tornato alla normalità intorno alle 17 e subito dopo sono partiti i lavori di riasfaltatura.
Ecco, si è creato addirittura un gruppo social Facebook, Via del Pellegrino Firenze Social Street, che ha proprio elencato le date di questo reiterarsi di disservizi che sostanzialmente vanno avanti dal 10 di agosto. Cosa succede in via Bolognese? Soprattutto, si può correre a ripari ma in maniera definitiva, strutturale, Colombi?
Sì, allora ovviamente l'obiettivo è andare a sostituire, diciamo, una parte importante di una tubazione ormai obsoleta, come ha dimostrato appunto, come diceva lei prima, dal 10 d'agosto continue e reiterate rotture. Allora, noi abbiamo già programmato, era già stato programmato anche prima dell'ultimo evento che fra l'altro ha causato problematiche di traffico importanti in tutta la città, avevamo programmato la sostituzione di 1900 metri, quasi 2 chilometri di tubazione, fra praticamente Piazza della Libertà fino all'incrocio con Vicolo San Marco Vecchio. sono 1200 la tubazione principale, poi sostituiremo anche i 700 metri di un'altra tubazione che corre in parallelo. Qual è la problematica? Perché i lavori non sono stati fatti prima? Innanzitutto, diciamo, data la strada e diciamo, l'importanza che questa strada ha per l'accesso al centro cittadino e non solo, anche per l'uscita dalla città di Firenze, ovviamente i lavori devono essere programmati in modo tale, diciamo, da creare il minor disagio possibile. E questo, diciamo, è uno dei primi elementi importanti da tenere conto, tant'è vero che molto probabilmente non faremo una lavorazione in continuo, ma saranno effettuate, diciamo, l'intervento in più fasi proprio per cercare di non bloccare il traffico. L'altro problema è, diciamo, sono gli interventi nel periodo estivo, cioè nel senso noi nel periodo estivo ovviamente andiamo a programmare la sostituzione di tubazioni, però diciamo laddove si succedono degli eventi di rottura nell'estate noi privilegiamo la riparazione semplice, cioè quindi la riparazione dell'evento momentaneo, per poi programmare nel periodo autunnale, invernale e primaverile la sostituzione della tubazione. Perché facciamo questo?
È la toppa in vista di un intervento poi strutturale, quindi
sì,
tutta quest'estate.
Certo, è la toppa per poi procedere a un intervento strutturale.
Ecco, ma in tutto questo, la interrompo un attimo per capire l'iter. Questi interventi a tempo, tra virgolette, chi li paga?
Questi vanno sempre in bolletta, diciamo, il servizio idrico è pagato per intero dalla bolletta, quindi da tutti noi cittadini che paghiamo le tariffe.
E la scelta, la strategia di farli in questo modo invece di intervenire una volta per tutte subito, una scelta che attiene a Publiacqua o all'amministrazione?
No, una scelta che attiene a Publiacqua e, diciamo, di cui abbiamo discusso. Poi abbiamo presentato anche alle amministrazioni, però è una scelta di Publiacqua, ma ha una ragione e vorrei cercare di spiegarla, perché ovviamente, come dicevo, d'estate noi interveniamo per andare a riparare, diciamo, le tubazioni che avevamo già individuato necessarie, su cui era necessario intervenire. Il problema però qual è? Che d'estate è un momento molto delicato, ci sono molti interventi sul territorio, è un periodo in cui le tubazioni purtroppo si rompono perché sono diciamo soggette a stress importanti, ed è un momento in cui rischia anche di avere carenza idrica, quindi diciamo durante l'estate c'è necessità anche di intervenire, diciamo, per garantire il servizio ovunque. Quindi, diciamo, le nostre squadre sono presenti nello stesso numero, nella stessa quantità di quelle che sono presenti durante l'inverno, però necessitano, diciamo, di intervenire sulle emergenze, no? Quindi si lavora molto su una situazione per evitare, diciamo, i disservizi più ampi. Ed è per questo che noi, diciamo, d'estate tendiamo a intervenire riparando la toppa per poi programmare l'intervento in maniera più strutturale durante i periodi successivi.
E questo è stato spiegato, Colombi, in maniera abbastanza chiara. Naturalmente sulla vicenda di Bolognese si è scatenata poi una polemica anche politica sulla percentuale di riparazioni a Firenze, sulle segnalazioni arrivate anche tramite chat alla Buca già dal maggio scorso, varie interrogazioni, 5 Stelle, Fratelli d'Italia. Mi interesserebbe però un aspetto: in queste perdite reiterate, perché appunto gli interventi vengono fatti temporaneamente e poi presumibilmente appunto il problema si ripropone finché l'intervento non viene fatto in maniera strutturale, ecco, queste perdite d'acqua, anche queste arrivano in bolletta ai cittadini, perché c'è proprio la beffa, se no.
No, allora, certo, come le dicevo, allora, le perdite, tutto viene pagato dalla bolletta, però non è una beffa. Cioè, nel senso, purtroppo noi abbiamo un sistema che è un sistema ormai vecchio di tubazioni, no? E la cui sostituzione complessiva sarebbe non solo un impossibile, no? Perché si tratta di 7500 chilometri di rete che mediamente hanno 40 anni e molte di queste reti, la maggior parte, sono ancora più vecchie. Voi capite che pensare di cambiare 7500 chilometri di rete immediatamente è impossibile. Noi sostituiamo ogni anno circa 2 chilometri di tubazione, però dobbiamo gestire le perdite e lo stiamo facendo anche in altre modalità. Cioè noi, come abbiamo insomma ricordato più volte, abbiamo distrettualizzato, diciamo, ormai tutte le reti, le principali reti del nostro territorio. Cioè la distrettualizzazione cosa significa? No? Significa sezionare, diciamo, quelle che sono le reti di distribuzione in distretti che sono telecontrollati, cioè quindi è possibile non solo agire in remoto per andare ad evitare la perdita, cioè diciamo scusate, per intervenire quando c'è una perdita, ma possiamo andare a monitorare quelle che sono le perdite, diciamo, presenti all'interno del distretto. Cosa voglio dire?
Brevemente, perché siamo in conclusione, Colombi,
sì,
grazie.
Capisco, è molto difficile, però è anche una questione tecnica, ma è importante. Cioè, noi con il telecontrollo sappiamo continuamente quanta acqua entra all'interno del distretto e quanta ne esce, e in più abbiamo le stime ovviamente di quelli che sono i consumi. Così facendo noi sappiamo se in quel distretto si verificano delle perdite, che sono le perdite occulte, che sono quelle prioritarie, sono quelle che poi creano, diciamo, la maggiore dispersione. Per esempio sulla rete di Prato, vi do solo un dato, sulla rete di Prato, di tutta è stata distrettualizzata, noi abbiamo risparmiato il 25% della risorsa. Quindi, diciamo, la strategia di lotta alla perdita è, diciamo, non solo nella sostituzione delle tubazioni, ma in un lavoro importante che i cittadini ovviamente non vedono, ma che è questo, per esempio, della distrettualizzazione.
Un'ultima, brevissimamente, davvero siamo in conclusione, anzi abbiamo anche sforato, un'ultima domanda. Per avvertire delle chiusure dell'erogazione, non sarebbe possibile usare degli alarm system che riguardano appunto le strade interessate? Perché allora, spesso anche se noi ci attiviamo e comunichiamo, non è detto che arriviamo in tempo reale, insomma, all'utenza interessata.
Certo, allora noi facciamo già quando succedono questi eventi, che ovviamente non sono programmati, quindi non possiamo saperlo. Comunque noi diciamo siamo presenti su Twitter, facciamo delle telefonate agli utenti, quindi diciamo al momento in cui succede l'evento comunque avvisiamo qual è il problema e quali sono i tempi previsti di riapertura. Lo mettiamo su Twitter e sul nostro sito, però soprattutto facciamo le telefonate agli utenti. Stiamo sviluppando e stiamo verificando anche la possibilità di andare, diciamo, attraverso la geolocalizzazione su Facebook per mandare messaggi anche su Facebook. Stiamo studiando questo sistema in modo tale da poter ampliare il nostro canale di riferimento e di comunicazione.
10 passate da 2 minuti, grazie a Matteo Colombi, responsabile comunicazione Publiacqua, per la disponibilità.
Buongiorno.
Siamo davvero in conclusione, ci sono arrivati dei messaggi sia a commento dell'intervista sia che riguardano il trasporto pubblico, che aggiungeremo alle risposte da dare appunto nella prossima puntata. E poi ci scrivono: non so se scavate anche fuori provincia. Certo che sì, vero,
sì, Leonardo, sì,
in tutta
sì.
La Toscana, anzi vi invitiamo a scrivere anche da fuori Firenze. Vorrei sapere quando il comune di Quarrata si deciderà a fare una rotonda sull'incrocio di via Firenze, intersezione con via Larga, è pericolosa. E appunto grazie per questa segnalazione, Franco, ci dai modo appunto di spostarci anche fuori dal centro del capoluogo toscano. E poi vi preannuncio che ci occuperemo, Leonardo, la prossima volta di un giardino, che è un giardino annesso a Villa Ruspoli, via Stilbert a Firenze, perché ci sono arrivate ben 2 segnalazioni.
Sì, esattamente. La prima riguardo una ragazza che ci dice: buongiorno, vorrei far notare un disservizio riguardo all'apertura del parco annesso a Villa Ruspoli, via Stibert Firenze. Mi sono recata più volte al giardino trovandolo sempre chiuso, senza una logica di giorni di chiusura o altro.
Questa è più o meno la stessa lunghezza d'onda dell'altra segnalazione. Insomma, la problematica è questa chiusura indiscriminata di questo spazio verde, che in realtà è di competenza, tra virgolette, di singoli soggetti o un'associazione tramite convenzione con il comune. Ci siamo già attivati per sollecitare l'assessorato all'ambiente dell'assessora Alessia Vettini e quindi speriamo davvero di avere un chiarimento a riguardo. Tutto questo in Bescavato Vecchia Talpa. Raccogliamo tutti i nostri fogli, le nostre segnalazioni, mail, WhatsApp, Facebook, e torneremo tra 15 giorni di mercoledì dalle 9.35 fino alle 10 su Controradio. Grazie a Leonardo Improta e a voi che ci avete seguito.
Time is now.
Ben scavato Vecchia Talpa. Indagine radiofonica sui servizi segnalati dagli ascoltatori. Per le vostre segnalazioni, ben scavato @controradio.it. WhatsApp 366-6260-155. Telefono diretta 055-7399933.
Time is now.
L'informazione di Controradio continua sui nostri social e sul sito www.controradio.it.